Nei mesi scorsi è anche stata fatta da Imaguna, cioè ci si è fatti aiutare da advisor sia dal punto di vista economico-finanziario sia dal punto di vista legale per capire quali sono gli sviluppi futuri. Diciamo che è un settore questo dove, come posso dire, dove di fermo in questo momento non c'è niente. Ci siamo in un periodo di grandi attese, che non sono solo le decisioni che prenderemo come consigli comunali e come soci di AIMAG e noi anche come soci di IR, anche se con una percentuale molto bassa, ma ci sono delle decisioni che altri devono prendere e che ovviamente ci influenzeranno. C'è una regione, adesso qui vado nello specifico perché soprattutto dei rifiuti, ma c'è un piano regionale che è stato adottato dalla giunta precedente della regione che è stato ripreso e che quindi darà delle indicazioni che dovremo seguire e che potrà influenzare naturalmente anche queste scelte. E poi c'è, chissà mai, se ne sta cominciando a parlare, che non esca qualcosa anche a livello nazionale di diverso sugli ambiti, su leggi che riguardano i rifiuti, su altre cose. Quindi siamo in un periodo che veramente è un periodo di attesa. Quello che si farà è, quello che proporremo di fare è una ricerca. Fatta in modo e uso questi termini che non sono miei, ma sono termini che abbiamo condiviso insieme nel patto sindacato e che ci hanno anche suggerito appunto questi advisor, è una ricerca che verrà fatta in modo trasparente e non discriminatorio. Sembra banale, ma poi nei termini bisogna ragionarci. Questo significa trasparente, è a tutela di tutta la cittadinanza, a tutela di tutti noi, nei nostri vari ruoli. E non discriminatorio, questo è molto importante perché significa che non si farà una ricerca in un'unica direzione, che poi ognuno gli dà il nome che vuole. Allora, chi preferisce la fusione, chi preferisce la cessione, il concambio, chi preferisce AIMAC da sola, chi preferisce AIMAC con un partner, e quindi le possibilità sono tante. Il fatto di farla non discriminatoria, e su questo abbiamo votato tutti a favore come sindaci del patto. Significa prendere in considerazione tutte le valutazioni. Quindi, più o meno nello stesso momento, quindi non fra tanto tempo, giusto il tempo di prepararci, come patto di sindacato, nel momento in cui andremo a parlare di nuovo in consiglio del patto parasociale, chiederemo anche ai consigli comunali di tutti i 21 comuni di dare mandato ad AIMAG, perché deve essere una decisione che arriva dai possessori delle quote, quindi dai comuni, di dare mandato a AIMAG di aprire questa ricerca, nella logica di capire se c'è un partner industriale, e ripeto industriale, perché quello che ci interessa non è qualcheduno che metta semplicemente dei soldi, ma qualcuno che possa aiutare l'azienda a un futuro sviluppo dell'azienda, di AIMAG. E poi in base a chi si presenterà si sceglierà quale direzione prendere. È inutile nascondere, se ne hanno parlato i giornali, che era che possiede il 25% delle azioni di AIMAG, nei suoi piani prevede. Ha delle previsioni sulla parte di loro quote di AIMAG, e sapete anche che c'è stato un gruppo di imprenditori locali della zona AIMAG, questo gruppo chiamato Piacere AIMAG, che ha fatto delle proposte. In realtà, per adesso non ha fatto delle proposte ufficiali, ha fatto niente di più che una lettera aperta, di cui tutti siamo a conoscenza perché l'hanno mandata tutti, insomma, un pochino. È chiaro che un conto è parlare in questo modo, un conto poi è presentare invece delle proposte con obiettivi, finalità, progetti, azioni e cifre. Ecco, sono due cose diverse, insomma. Quindi l'idea è quella di fare con un'azione assolutamente trasparente, vedere chi partecipa. In base a chi partecipa e a che cosa propone, in base anche ai pochi paletti, insomma, le cose, quindi di tenerla molto larga da parte nostra, in base a chi partecipa decideremo insieme se andare avanti con un partnership, se arrivare alla fusione e cessione, o se andare avanti in altro modo, sempre con AIM, che insomma questo è quanto. Quindi i giochi sono ancora aperti, arriveremo in consiglio con questa duplice votazione, patti parasociali e mandato ad AIMAG. Prego, Rubiani.
Sì, è stata chiara, grazie. C'è però un qualcosa che secondo me dovremmo sapere per decidere come consiglieri, ma che ancora non abbiamo letto, io perlomeno non ho letto né sentito da nessuna parte. Perché AIMAG, che ha un trend di bilanci positivissimo, che ha una competenza riconosciuta sulla gestione dei rifiuti del territorio, che sta gestendo una rete gas in modo assolutamente apprezzato dagli utenti, deve andare alla ricerca di diventare più grande. Alcuni anni fa, anzi, mi correggo, 30 anni fa c'era la teoria del piccolo e bello nelle industrie. 20 anni fa è diventata la teoria del grande bello. Forse bisognerebbe fermarsi un attimo e dire c'è una dimensione ottimale per cui le industrie funzionano bene. Io non ho ancora sentito nel dibattito sui giornali, nei commenti che leggiamo, anche dei sindaci interessati, un qualcuno che parta da lì e dica AIMAC deve crescere perché, AIMAC deve calare perché, AIMAC deve fare perché. Ma c'è subito l'idea, cerchiamo un partner o facciamo una fusione, una corporazione, cediamo le quote o meno. Stiamo mettendo insieme due temi diversi, che sono i comuni hanno bisogno di monetizzare, quindi cedere delle quote, parliamone in un senso. AIMAG ha bisogno di crescerne, parliamo di un'altra cosa, di crescere di dimensioni, di ambito, voglio dire. Ecco, poi una cosa che stasera non faceva parte della nostra richiesta di informazioni e quindi non ha avuto risposta stasera, ma che dovremo, secondo me, qui in questo consesso approfondire, è stanno succedendo troppe cose strane. Atersir non ha deliberato un accidente di niente, ha deciso di rinviare una gara, ambito rifiuti, che sappiamo bene che è un ambito molto pericoloso dal punto di vista legalità. AIMAC quindi è uno degli elementi che dicevi fluidi in fronte ad AIMAC, è anche questo, avrò un ambito rifiuti più piccolo e più grande, questo da gestire così colà, non lo sa nessuno. La gara gas è ancora lì che aspetta, ma su quella a mio parere è posizionata meglio AIMAC di ERA, non ha problemi a dare garanzie bancarie AIMAC, ERA forse qualcosa si troverebbe. Allora, se mettiamo insieme tutto questo, anche trovarci il 25 marzo a decidere, o il 20 marzo a decidere un qualcosa con un po' di poca trasparenza su queste notizie che ho accennato, a me sembra insufficiente, ma non è la colpa del sindaco dell'amministrazione di Campo Gagliano, voglio dire, prendiamoci da cittadini quello che dobbiamo gestire. Una legalità e una trasparenza in queste cose è fondamentale. Quindi io dico, chiedo all'amministrazione, chiedo a tutti voi, colleghi consiglieri, di prendere posizione su questo e di dire no, fermo un attimo, il AIMAG ERA è un pezzo di una torta più grossa. Vogliamo capire come viene gestita la storia dei rifiuti, come viene gestita la gara gas e che cosa ci vogliamo mettere o non mettere dietro il rapporto AIMAG ERA. Questo era il motivo. Ci hai detto quello che conosci, io inviterei sindaco e amministrazione a chiedere di più, a approfondire e comunque a mettere chiaro che decidiamo, quindi che noi consiglieri tutti siamo d'accordo a decidere quando qualcuno ci ha detto di più sull'argomento. Grazie.
Altri? Moscatti?
No, grazie alla parola intanto. Sarò brevissimo nell'associarmi alla richiesta di ulteriori delucidazioni da parte del consigliere Rubiani, anche perché non dobbiamo dimenticarci che oltre a un servizio pubblico stiamo avendo a che fare con dei movimenti economici a livello di imprese locali, per cui è bene scoprire la ratio che vi è dietro alle questioni, e cose che di fatto nel dibattito che si è sviluppato recentemente, in parte mancata, spesso vincolandosi maggiormente su questioni più meramente politiche di una questione che già sembra deciso che debba avvenire e semplicemente si dibatte in quale modalità, ma il dibattito ha mancato di approfondire qual è invece la ratio a livello proprio imprenditoriale ed economico dei due capi di interesse. Grazie.
Altri? Cabellini?
Scusate, sì, sono solo poche parole perché poi chiaramente Quello che ha detto il sindaco, per quanto ci riguarda, è sufficiente, anche se è chiaro che è sufficiente fino a quando poi, insomma, non abbiamo elementi diversi. Volevo dire queste cose a livello proprio generale, ma insomma sono importanti, credo. Su questi argomenti, intanto, alcune brevi premesse, c'è una grandissima confusione a livello normativo nazionale e poi noi siamo regolamentati come Regione Emilia-Romagna. Questa regolamentazione regionale, in teoria dovrebbe anche consentirci di essere, tra virgolette, abbastanza tranquilli, indipendentemente, a prescindere dal gestore, perché se è vero quello che la legge regionale prevede o prevederà, insomma, in un certo senso la scelta del gestore, con una gara o quant'altro, dovrebbe essere non ininfluente chiaramente, però insomma, garantita da un quadro normativo regionale che impone certe condizioni. Però devo verificare questa cosa chiaramente. AIMA Gedera sono due SPA ma molto diverse e la nostra situazione di Campogalliano è molto particolare perché siamo un po' in una gestione mista rispetto all'Unione Terre d'Argine e lo sappiamo bene. Credo che ci siano alcune esigenze primarie che quando si parla di questi servizi pubblici siano fondamentali ed altre importanti forse in un secondo ordine, poi è una mia impressione, ma intanto l'esigenza primaria è che i servizi debbano essere svolti, raccolta rifiuti, smaltimento, approvvigionamento dell'acqua e quant'altro. Sembra banale, ma in un territorio come il nostro, in cui comunque i servizi, penso di poter dire, vengono comunque svolti al 99%, insomma, è difficile trovare situazioni critiche. Questo deve essere un elemento di continuità. Poi l'azienda che le aziende che gestiscono questi servizi devono avere capacità di investimento anche importanti. Pensiamo anche a questioni tipo delle tubature, dell'amianto o altre cose. Insomma, occorrono piani industriali coraggiosi e importanti. In questo senso, il piccolo non so se riesce a fare tutti questi investimenti. In particolare, penso anche ad eventuali gare su ambiti un po' più grandi, chiaramente richiederebbero un appoggio delle banche, capacità di investimento comunque molto importanti. Questo è un elemento da tenere in considerazione. Poi gli investimenti che queste aziende prevedono devono essere anche realizzati, perché ci sono aziende in Emilia-Romagna, in particolare quelle un po' più piccoline o molto piccole, che prevedono investimenti, poi non li fanno, insomma, ne fanno molto pochi. Da quanto ci risulta, AIMA Gedera realizzano quasi tutti gli investimenti previsti o promessi, insomma, ma non è così dappertutto, quindi questa è una cosa molto importante. Poi, qualunque sia l'azienda, deve implementare i servizi che lo interessano. Cioè, se nell'ambito della legge regionale ci interessa il porta a porta o qualunque altro servizio, l'azienda deve comunque garantirci di poter attivare questo servizio. Anche questo non è forse scontato, insomma, però è una cosa importante. E poi il ruolo del pubblico deve comunque rimanere importante. In questo senso credo sia importante, non è banale, insomma, o irrilevante il fatto che daremo mandato, da quanto ho capito, come consigli comunali ad AIMAG, daremo mandato, imporremo ad AIMAG di fare questa analisi e valutazione in modo il più aperto possibile. Cioè la dirigenza di AIMAG non potrà fare una cosa diversa. Quindi il pubblico, in questo caso, ma anche in altri casi, deve comunque avere un ruolo di imposizione o comunque di guida e controllo forte in queste aziende, sempre di più forse perché sono SPA e lo sappiamo bene. In secondo ordine sono altre questioni, le tariffe, e le metto come secondo ordine solo perché intanto le tariffe sono anche determinate a livello regionale, quindi noi centriamo fino a un certo punto. E il secondo motivo è perché le tariffe possono anche aumentare a fronte di investimenti importanti, quindi le tariffe sono un elemento importante ma vanno commisurate agli investimenti e poi anche al ruolo di ATRS delle agenzie regionali e anche su questo bisogna un po' capire un attimo qual è il ruolo di queste agenzie. E la seconda cosa è il rapporto fra l'utente, l'utenza e l'azienda e fra il comune e l'azienda, che non sempre magari è facile, non sempre è chiaro, non sempre. Però credo che questa cosa del rapporto, tutto sommato, possa essere risolvibile, nel senso che se il comune o gli enti locali, insomma, si impongono in modo forte, penso che alcune inefficienze in questo ambito possano anche essere risolte. Vedo più strategiche e importanti le cose che dicevo prima all'inizio. Questo solo per dire che l'argomento è complesso, ci sono alcune esigenze molto importanti e prioritarie. Io sottolineo il fatto che da queste aziende dobbiamo avere poi degli investimenti importanti, perché le reti vanno rinnovate e quant'altro. E non credo che ci saranno finanziamenti statali molto importanti in questo senso. Quindi l'esigenza di avere un'azienda, piccola o grande che sia, capace però di fare investimenti importanti e piani, insomma, non di. Come si può dire, sono piani industriali rilevanti, sia quello che dobbiamo poi ottenere alla fine. Grazie.
Faccio soltanto qualche aggiunta da parte mia, della giunta, insomma, e mia in particolare, visto che partecipo al patto dei sindaci, piena disponibilità a parlare ogni volta che ci sono delle novità importanti, insomma, che si raccolgono e che si condividono a livello sovracomunale delle nuove informazioni, a condividere con il Consiglio Comunale, assolutamente. E mi sto rendendo conto sempre di più che è veramente, vabbè, dire che è un tema complicato è banale, naturalmente. Però ci sono veramente tantissime componenti, tantissimi aspetti, a volte anche contrastanti. Pensiamo ad esempio al più grande, al portare a casa come amministrazione nel bilancio gli utili e le tariffe dei cittadini, questa doppia veste che abbiamo, insomma, questo è sicuramente il più importante, insieme al controllo pubblico sull'azienda rispetto alla parte di quote possedute da privati. E quindi ci sono veramente insomma, tanti aspetti da tenere in considerazione, anche tanti aspetti di cui si sente parlare così quotidianamente fra la gente in modo non del tutto consapevole. Tanto per fare un esempio, adesso mi addentro a un esempio perché nelle settimane scorse mi sono fatta raccontare esattamente dai nostri comuni dell'Unione che fanno il porta a porta che cosa significano. Allora, se io vado da un cittadino e in modo tendenzioso gli chiedo: è giusto che ogni famiglia paghi per quello che consuma? Davvero? La risposta è sì. La risposta è ovviamente sì. Dopodiché succede che col porta a porta che abbinato al discorso della tariffa puntuale ci sono delle componenti in una comunità, e la chiamo appositamente, consapevolmente comunità, quindi in un comune, che si trovano a pagare il 2000% in più, cose del genere. È un'azienda? Bene. È un'azienda che fa parte della comunità? Sì. Cosa facciamo? E poi ancora ho scoperto che, dico, ho scoperto perché io della veramente della, di come funziona il porta a porta e la tariffa puntuale ne sapevo poco fino a qualche mese fa. Comunque la tariffa puntuale non è il 100%, c'è comunque una parte grande del piano del PEF, del piano economico-finanziario dei rifiuti, che comunque viene, cioè la tariffazione puntuale riguarda una parte della tariffa, non tutta quanta. Quindi sono tutte considerazioni da fare insieme, adesso dico i rifiuti perché è quello di cui parliamo sempre di più, insieme anche a capire ad esempio come si conteggiano come si conteggia la raccolta differenziata. A volte facciamo a gara, ma è una gara positiva fra i comuni, naturalmente, per chi ha la percentuale più alta di differenziata, però bisogna anche rendersi conto che in quella percentuale non c'è mai un sistema veramente unico di pesatura dei rifiuti. Quindi alla fine di che cosa stiamo parlando? Comunque questo era un esempio legato ai rifiuti, solo per dire che la materia è veramente complessa ed è giusto portare il più possibile, se non a tutti i cittadini, ma ci proviamo, ma almeno al Consiglio Comunale, ai consiglieri, tutte le informazioni necessarie per poter decidere in modo più consapevole possibile, insomma. Delle date per le gare non ne sono state fissate per adesso. Questo è chiaro. Noi sappiamo quando scadono le varie gare, quindi per i nostri ambiti c'è il 2017, c'è il 2016, ma in tutta Italia ce ne sono già tante che scadono o sono scadute nel 2015 e che quindi c'è parte commissariamento, eccetera. Quindi è chiaro che non, probabilmente non, nel momento in cui si scade ci saranno delle proroghe o cose del genere, insomma, perché è un argomento che riguarda poi tutti i comuni italiani, insomma, quindi la fretta assoluta di decidere fra 3 giorni non ce l'abbiamo, anche se a volte sembra, leggendo e guardando i comunicati, che sia così, insomma. Quindi l'impegno di sicuro da parte mia è di portare in consiglio comunale le informazioni quando le ho. La prossima settimana, ad esempio, adesso riparte un confronto con Atersir, c'è sempre stato, con i comuni, e di solito partecipa l'assessore Pederzini, perché con l'ambiente si occupa dei rifiuti. E la prossima settimana c'è un altro incontro, e quando ci sono, insomma, si raccolgono un po' di informazioni importanti, quando c'è il consiglio o nella commissione territorio, la massima disponibilità e volontà a riferire tutti gli argomenti.
Bene,
Rubiani?
grazie. No, ringraziamo per la disponibilità e quindi prendiamo atto di questa disponibilità che era quello poi che chiedevamo. Posso fare un inciso che non c'entra con la mozione, ma c'entra con quello che stavamo dicendo Atersir? A luglio dell'anno scorso ci eravamo detti che avremmo provato a approfondire. Ci possiamo provare. Volevo dire, cioè, bisogna che lo facciamo, no? Per una questione di serietà. Io mi sono, ho dedicato qualche pomeriggio, sera, notte a cercare di capire, sono allibito. Sono allibito, vi racconto quello che ho capito, se mi date 2 minuti, poi mi dite non hai capito niente, quindi dopo chiederò a maggior ragione di avere un dibattito. Cioè, Atersir aveva avuto tempo fino a dicembre 2014 perché era stata stabilita nel 2011 una tariffa che scadeva lì, un ambito, assegnazione degli ambiti a determinate ditte che scadeva lì, però non ha fatto le gare. Se fosse un'industria privata, l'ingegner Bellavita, Belladonna, non mi ricordo più, sarebbe già a casa, voglio dire. Però è un'azienda pubblica, è ancora lì, va tutto bene. Era uno dei lavori importanti che doveva fare Atersir. Detto ciò, siamo in regime di proroga. Allora ho provato a capire, ma perché paghiamo quel 1.400.000? Cosa c'è dietro? E mi sono accorto che noi paghiamo un pacco, cioè un pacco non nel senso di una fregatura, un pacco nel senso è quello. Se noi produciamo meno rifiuti o di più, se dettagliamo meglio la differenziata o no, se gli chiedi di pulire il mercato una volta in meno, quelli in più forse te la fanno pagare, i soldi rimangono quelli e sono allibito. Nella tua industria un fornitore così è fuori dalla porta. Perfetto, no, ok. Allora voglio dire, ma no, come cittadino sono allibito. Cioè, allora voglio dire, poi capisco, lo dico apertamente, non è un fatto politico, lo dico anche per il pubblico, non vorrei capisse male, la giunta non ci può fare niente di più di quel che ci può fare un gruppo di opposizione, questa è la fregatura vera. Allora io dico, non possiamo poi meravigliarci di certe cose che capitano senza voler arrivare alla camorra, alla mafia, ma anche solo di traffici poco chiari economici, no? Senza andare troppo in là. Se la struttura, l'organizzazione del sistema è fatta in questo modo, noi al di là del fatto di valutare, come ho già detto anche in modo cattivo, ci rimase male qualcuno, la bontà della tariffa, noi abbiamo l'obbligo di scardinare questo sistema. Abbiamo l'obbligo, non possiamo accettarlo. Perché qualcuno decide quanto paghiamo noi il prossimo anno di rifiuti a prescindere dai rifiuti che facciamo e da quello che ci succede in mezzo, da come vengono gestiti, quanto siamo. Ma dov'è ste mondo? Cioè, davvero, poi basta perché i 2 minuti sono già scaduti, ma chiedo davvero a tutti di cancellate per un attimo l'appartenenza politica, non è importante. Proviamo a metterci nell'ottica del cittadino semplice che vogliamo stimolare a produrre, questo ci credo che lo vogliamo, credo lo vogliamo fare tutti, meno rifiuti a differenziare meglio, ma poi dobbiamo darci un premio se facciamo bene, non pagare qualcuno che così guadagna di più. Questa è la cosa che non va. Scusate, ne ho approfittato. Però insisto, l'incontro di approfondimento non possiamo più, ci conto. Grazie.
Proseguiamo. Ultimo punto, il punto numero 10, l'ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Centro-Sinistra Insieme per Campogalliano, Centro-Destra Progetto per Campogalliano, Futuro per Campo e Cambio Campo Centro-Destra, cioè praticamente tutto il Consiglio Comunale, ad oggetto Campogalliano, Comune contro lo spreco alimentare. Allora, Allora, passo la, se non mi ricordo se c'era prima la lettura con la Vandelli o la Daniela. Allora, passo la parola al consigliere Daniele Tebasti per la presentazione.
Do lettura prima dell'ODG. Premesso che, secondo l'osservatorio Wastewatcher, un terzo della produzione mondiale di cibo non raggiunge i nostri stomaci, ovvero 1 miliardo e 600 milioni di tonnellate di alimenti viene gettato via, mentre l'80% sarebbe ancora consumabile. Lo spreco alimentare riguarda tutti i passaggi che portano gli alimenti dal campo alla tavola e colpisce indistintamente tutti i paesi: il 32% della produzione agricola, il 22% nel post-raccolta e immagazzinaggio, l'11% nell'industria alimentare, il 13% nella distribuzione e il 22% nel consumo domestico. Se si potessero recuperare tutte le perdite e gli scarti, si potrebbe dare da mangiare per un anno intero a circa metà dell'attuale popolazione mondiale, 3,5 miliardi di persone. Lo spreco alimentare ha un forte impatto sull'ambiente. L'acqua necessaria per produrre il cibo che si spreca a livello mondiale è pari a 250 miliardi di litri. È il consumo di New York City per i prossimi 120 anni. Il suolo necessario per produrre la quantità di cibo sprecata è pari a 1,4 miliardi di ettari, il 30% della superficie agricola utilizzabile mondiale. La quantità di CO2 prodotta dalla produzione, trasformazione, conservazione e trasporto del cibo sprecato è pari a 3,3 miliardi di tonnellate di CO2. È il terzo inquinatore dopo Cina e USA. Il costo del cibo sprecato è pari a 700 miliardi di dollari, il PIL della Svizzera. In Italia lo spreco alimentare domestico vale più di 8 miliardi di euro all'anno, pari a circa 2,5 kg di cibo gettati ogni mese a famiglia, per un costo di 32 euro al mese. In Italia, dati Last Minute Market, hanno registrato che nel 2012 il 2,47% della produzione agricola è rimasta in campo e nell'industria agroalimentare italiana lo spreco medio ammonta al 2,6% della produzione finale totale. Nei centri agroalimentari ogni anno una percentuale di ortofrutta che varia dall'1 all'1,2% viene gestita come rifiuto. In termini di peso è stato stimato che nel 2012 in questo settore sono stati sprecati e smaltiti come rifiuto 118.317 tonnellate di prodotti ortofrutticoli. La stima per gli sprechi alimentari originati dal canale distributivo si attesta su 270.776 tonnellate generate dai diversi attori della distribuzione. In Italia il fenomeno della povertà ha assunto negli ultimi anni dimensioni sempre più preoccupanti. Dall'ultimo rapporto Istat emerge che il 12,7% delle famiglie, pari a 9,6 milioni di individui, versa in condizioni di povertà relativa, mentre il 6,8% delle famiglie, per un totale di 4,8 milioni di individui, versa in condizioni di povertà assoluta, ovvero non è in grado di acquisire i beni e i servizi necessari a raggiungere uno standard di vita minimo accettabile. Considerato che il Parlamento europeo ha votato in seduta plenaria il 19 gennaio una risoluzione su come evitare lo spreco di alimenti, strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare, che si pone l'obiettivo di ridurre del 50% gli sprechi alimentari entro il 2025 e ha dedicato il 2014 come anno europeo di lotta agli sprechi alimentari attraverso una strategia per migliorare l'efficienza della catena alimentare degli Stati membri. A livello nazionale, il Ministro dell'Ambiente ha già avviato una strategia nazionale e ha adottato il 7 ottobre 2013 il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, che affronta in modo organico il problema degli sprechi alimentari in Italia. In tale contesto è stato istituito il Piano Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, chiamato PIMPAS, ed è stata proclamata il 5 febbraio 2014 la prima giornata nazionale di prevenzione dello spreco in Italia, che è stata ripetuta anche nel 2015. Con questo piano si intende raggiungere entro il 2020 una riduzione del 5% dei rifiuti per unità di prodotto interno lordo. Il 24 novembre 2014 è stata sottoscritta dal Governo e dall'ANCI nazionale la Carta di Bologna contro lo spreco alimentare, il primo documento ufficiale del governo italiano, per definire azioni comuni in tema di lotta allo spreco alimentare, sulla base di una definizione per la prima volta condivisa del food waste, ma anche di metodologie uniformi di quantificazione dello spreco alimentare, azioni comuni da intraprendere, target da raggiungere e modalità di monitoraggio nel tempo per i risultati conseguiti. Tale carta verrà proposta il 16 ottobre 2015, Giornata Mondiale dell'Alimentazione a Milano, durante Expo 2015, ai governi partecipanti, riportando così la questione dello spreco del cibo e del diritto al cibo al centro delle priorità del governo italiano e dei governi di tutto il mondo. Il 5 febbraio 2015, in occasione della seconda giornata nazionale di prevenzione allo spreco alimentare, ANCE Emilia Romagna e l'Associazione Nazionale SprecoZero.net hanno siglato un accordo per la promozione dell'associazione e per favorire il coinvolgimento dei comuni emiliano-romagnoli nella rete nazionale degli enti territoriali contro lo spreco. In tale contesto va senza dubbio evidenziato il ruolo dell'educazione come parte integrante della soluzione globale, soprattutto in relazione ai bambini, a cui bisogna trasmettere il valore del cibo in quanto risorsa per influenzare i futuri comportamenti. Allo stesso modo è importante educare la gente a riutilizzare e riciclare il cibo invece di gettarlo via, tanto a livello domestico che a livello di ristorazione collettiva come in ospedale, mense e ristoranti. La legge numero 155 del 2003, detta anche legge del buon samaritano, disciplina il recupero e la distribuzione di alimenti cotti e freschi da parte di organizzazioni non profit a fini sociali. Il principio finalistico della legge è quello di incentivare il riutilizzo del cibo ancora commestibile proveniente dai produttori o dalla grande distribuzione, non più vendibile per difetto di packaging o perché vicino alla scadenza, ma anche dalle mense aziendali e scolastiche. Ritenuto che lo spreco di cibo sia un paradosso del nostro tempo da combattere con urgenza alla luce dei risvolti ambientali, culturali, economici e sociali che tale spreco sottende, tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna la Giunta a punto 1. Favorire percorsi formativi e didattici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado sul tema degli sprechi alimentari in particolare e sull'educazione alimentare e ambientale in generale. Punto 2. Intraprendere campagne di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, all'acquisto e consumo consapevole, proporzionato alle esigenze alimentari della propria famiglia, ad una maggiore conoscenza del significato delle date di scadenza o consumo preferibile dei prodotti alimentari e sulle corrette modalità di conservazione degli alimenti, all'utilizzo della doggy bag per asportare gli avanzi dai ristoranti, mense e bar. Punto 3. Incentivare le catene di distribuzione e i singoli esercenti a mettere in evidenza i prodotti scontati perché in via di scadenza oppure deperibili, ad esempio prodotti di gastronomia e prodotti freschi, ad implementare tale pratica se non ancora iniziata o ad estenderla ad una gamma più ampia se già avviata. Punto 4. Invitare gli esercizi di somministrazione alimentare, ristoranti, bar, eccetera, a proporre ai clienti la consuetudine della doggy bag, ovvero l'asporto degli avanzi. Punto 5. Proporre e sostenere le iniziative, organizzazioni pubbliche e private, che recuperano a livello locale i prodotti rimasti invenduti e scartati lungo l'intera catena agroalimentare, per distribuirli gratuitamente alle persone in situazione di disagio economico. Punto 6. Promuovere la riduzione progressiva degli sprechi attraverso la prevenzione e il controllo di tutte le attività pubbliche e private che implichino la gestione di cibo, acqua, energia, rifiuti, acquisti, mobilità e comunicazione. Punto 7. Valutare l'adesione all'associazione SprecoZero.net per entrare in un network di amministrazioni impegnate in un corretto uso delle risorse, per scambiarsi informazioni e consigli su come consolidare il proprio impegno, nonché accedere in forma agevolata a qualificati servizi di prevenzione e recupero degli sprechi alimentari. Presento più brevemente, forse. Allora, questi dati mettono in evidenza subito un paradosso. Nel mondo ci sono 805 milioni di persone che soffrono la fame cronica e contemporaneamente 1 miliardo e 600 milioni di tonnellate di alimenti viene gettato via. Vengono sprecate inutilmente risorse naturali limitate e al contempo si inquina l'ambiente con la produzione di CO2 per lo smaltimento dei rifiuti. Questo tema è quindi rilevante sotto diversi aspetti. L'aspetto ambientale, per il consumo di suolo, l'acqua ed energia, sociale ed etico, per i problemi legati alla povertà e l'accesso al cibo, ma anche sotto l'aspetto economico. Ad esempio, pensiamo all'impatto del cibo sprecato sulla produzione dei rifiuti. Quindi combattere lo spreco alimentare per noi è una battaglia di civiltà e non è solo responsabilità dei governi e delle amministrazioni combatterla, ma secondo noi è responsabilità di ogni singolo cittadino. È infatti tra le mura domestiche che avviene la maggior parte di questo incredibile spreco, perché ogni famiglia italiana butta in media 600 grammi di cibo alla settimana per un valore annuo di 400 euro. La crisi economica ci dice che i nostri stili di vita devono cambiare, cambiare in meglio, e limitare il consumo di cibo può essere un inizio. Detto questo, naturalmente non abbiamo l'ambizione di risolvere il problema della fame nel mondo, ma è certamente nostra responsabilità come amministratori locali di produrre e introdurre iniziative virtuose al fine di ridurre lo spreco alimentare e fungere da facilitatori tra enti, associazioni e privati. Per questo abbiamo proposto 7 punti concreti che possiamo riassumere in 3 filoni principali: educazione, riuso e riciclo. Educazione alimentare e ambientale ai bambini, ai ragazzi e ai genitori. Sensibilizzazione di tutta la cittadinanza e degli imprenditori al fenomeno dello spreco alimentare e alle possibilità di riutilizzo del cibo. Quello che avanza al ristorante o nelle mense scolastiche per l'alimentazione umana, per donazioni a soggetti disagiati. Quello nei piatti o nella filiera per l'alimentazione animale o per produrre sottoprodotti commerciali come i mangimi. Il riciclo per tenere la discarica come ultima opzione. Su un tema così importante abbiamo chiesto la collaborazione di tutti i gruppi consiliari perché questa battaglia abbia già da subito la forza dell'unità politica di questo consiglio.
Grazie consigliera Tebasti. E a chi la parola? Consigliera Vandelli.
Grazie, integro solo dando una visione simile, leggermente forse diversa, e dare supporto ad alcune sfaccettature. Allora, noi come gruppo abbiamo sposato in pieno questo ordine del giorno, anche perché il tema è di interesse quotidiano e ampiamente diffuso ultimamente nella nostra società. La cosa sulla quale vorrei semplicemente far riflettere è che il nostro comune dovrebbe cercare proprio di favorire lo studio, l'attuazione e il mantenimento di azioni in grado di creare però proprio un'inversione di tendenza, quindi cercare di generare, mi ricollego poi al concetto di educazione, quindi di generare un nuovo proprio stile di vita. Stile di vita che parte da un cambiamento di mentalità. Mentalità che diciamo ha due fronti. Uno, l'utilizzo consapevole della risorsa. Quindi si parla delle famiglie, come ha detto Daniela, lo spreco avviene tante volte all'interno delle famiglie e quindi cercare proprio di avere un'inversione di tendenza. E la seconda cosa, il secondo principio fondamentale è creare proprio cicli virtuosi di recupero del cibo avanzato. In Italia ci sono tante già testimonianze, comuni che hanno già attuato percorsi e cammini di recupero concreto del cibo. Penso al comune di Vicenza, progetto Rebus, recupero eccedenze, beni utilizzabili solidamente. Milano, il recupero dalle mense scolastiche, adesso solo alcuni ne cito per opportuna conoscenza. Genova, dove poi vengono uniti anche diciamo, le risorse a livello di internet, a livello multimediale. Torino hanno creato, ci diceva una nostra, insomma, Loredana che collabora con noi, a Torino hanno sviluppato un'app all'università dove ti arriva il messaggio che ti avvisa che il negozio sotto casa, quindi quello a te più vicino, fa sconti su determinati prodotti. Quindi ci sono tante esperienze virtuose anche a livello multimediale. In ultimo, la cosa importante, credo che debba partire anche da questo, da una condivisione di un cammino con le altre istituzioni presenti anche sul territorio. Penso alla stessa scuola, all'istituto comprensivo, che attraverso il suo consiglio ha già manifestato la volontà di collaborare a progetti di lotta contro lo spreco alimentare, improntati non solo quindi sull'utilizzo consapevole della risorsa e quindi l'educazione alle famiglie, ai genitori, ai ragazzi, ma anche all'utilizzo solidale dell'eccedenza. Ecco, questi sono i punti focali sui quali noi vorremmo proprio, insomma, tutto il consiglio si impegnasse a far sì che. Grazie.
Grazie a voi. Altri? Moscatti?
Grazie della parola e grazie anche per l'inizio dell'interessante, cioè l'avvio dell'interessante iniziativa a cui siamo stati felici di aderire e condividere. E volevo, un po' perché inizialmente pensavo di fare, vi anticipo questa cosa, di fare una tipologia di intervento diverso, soprattutto sulla falsa riga di quella che invece è stata già fatta, cioè su tipologie e consigli di iniziative che già sono in corso e che possono essere interessanti. Voglio però, data anche la condivisione da parte di tutto il consiglio del tema, fare un passo indietro e parlare maggiormente a livello proprio di cittadino, a livello esperienziale. Una cosa che forse non è stata, o che potrebbe essere interessante prendere in considerazione, è quella della nuova categoria di privati che negli ultimi anni, vabbè, in realtà negli ultimi decenni, ma negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede, che è quella del single o del giovane che andando a vivere da solo si trova in una situazione un po' particolare. Qual è? Quella spesso di avere a disposizione degli ambienti più ampi rispetto a quelli che venivano in precedenza utilizzati e soprattutto di trovarsi ad avere a che fare con confezionature di prodotti e o troppo grandi rispetto a quello che è normalmente il consumo di una singola persona, oppure per contro piccoli, ridotti, di dimensioni adeguate, quello del mercato dei single, che no, veramente si sta cominciando a parlare di un mercato dei single, tant'è che vengono sempre più prese in considerazione le monodose eccetera da supermercato, e che però crea una versione, un iter diverso e opposto, quello della produzione di un maggior quantitativo di rifiuti a livello di imballaggi. E mi veniva in mente questa riflessione per esempio sul riferimento della doggy bag, in cui andiamo al ristorante, magari in pizzeria, si ordina il giro pizza piuttosto che la pizza singola, alla fine vi è un residuo di cibo, si fa la richiesta di poterlo portare a casa, questo poi comporta l'utilizzo di un imballaggio di cartone o plastico che eventualmente si sporca attraverso il tipo di prodotto che si mette all'interno, non può neanche essere riciclato e va a costituire il rifiuto. E per cui la riflessione che volevo portare era nella necessità di proprio portare un'educazione sia alimentare ma anche sociale alle persone, soprattutto in un paese rurale come il nostro, come vogliamo, quello in cui vogliamo credere di vivere, che è in una riduzione dello spreco a tutto tondo. Lo spreco alimentare non è da ravvisarsi solo in quel cibo che finisce nelle pattumiere, ma anche nel crescere del problema dell'obesità nei giovani, nel crescere del problema dello spreco a livello della creazione di rifiuti, è tutta una e nel il crescente interessamento ai prodotti già preconfezionati e pronti. Faccio un esempio. Acquistare un prodotto pronto comporta uno spreco, partire dalle materie prime e poterlo organizzare secondo quello che invece è l'effettivo consumo del nucleo familiare ne comporta uno minore se si riesce a quantificare ciò di cui si ha bisogno. Questo per dire cosa? Per portare poi a quale ragionamento? Forse ciò che questo consiglio comunale potrebbe implementare di innovativo è proprio un indirizzamento all'educazione familiare in un contesto un pochino nuovo della dinamica economica familiare. Sono corsi che qui nelle nostre zone ancora si vedono pochi, si vedono poco. Si è cominciato a parlarne, ma potrebbero essere estremamente interessanti, poiché le dinamiche sono cambiate e giustamente, come in tutte le cose, partire da un'educazione di base potrebbe essere una soluzione per non risolvere un problema già esistente, ma portare alla riduzione del problema e soprattutto allo sviluppo di virtuosismi. Poi, brevissimamente sulla questione delle applicazioni, adesso non voglio fare direttamente pubblicità a ciò che utilizzo io, ma anche sul nostro territorio esistono già applicazioni che permettono di visionare offerte circostanti, eccetera. È una valutazione successiva, per cui non è questa la sede, sul fatto che il comune possa o meno rendersi promotore di un'applicazione comunale o locale, eventualmente anche con l'Unione, così, o anche di applicazioni che permettono di avere accesso a dove ci siano prodotti in scadenza, a breve scadenza, su cui poter intervenire. Non è questa la sede per cui portare avanti questo tipo di riflessioni, però penso che si potrebbe anche ampliare l'ottica di indirizzamento in queste direzioni. Grazie.
Altri? Nessun altro? Volevo dire alcune cose soltanto. Dunque, è successo casualmente, quando le cose succedono così, insomma, proprio in termini assolutamente casuali, credo che siano segni che dimostrano che i tempi sono maturi per intervenire, perché è così, insomma. Allora, al di là della battuta che vi faccio, che appena diventata sindaco sono andata dalla mia referente di CIR, quella che come assessore alla scuola mi confrontavo anche prima con lei, e gli avevo detto: adesso che sono sindaco non te la scampi mica che facciamo un progetto di antispreco con CIR, perché era tanto che andavo dietro, tanto, insomma, sono sensibilità che tutti noi credo abbiamo già da un po' di tempo, e l'hanno dimostrato in particolare, e le volevo ringraziare, la consigliera Daniela Tebassi, la consigliera Valeria Vandelli, perché pur appartenendo a due gruppi politici diversi qua in consiglio, hanno avuto la stessa sensibilità più o meno nello stesso momento di intraprendere, di fare azioni che vanno nello stesso senso, insomma. E quindi ben venga che su un tema così importante ci sia stata la condivisione dell'ordine del giorno da parte di tutti, insomma, e anche degli altri due gruppi che hanno accettato di firmarlo con i gruppi della consigliera Tebasti e della Vandelli. Soltanto un paio di considerazioni. Allora, intanto è giusto condividere e cercare, come avete fatto, come abbiamo fatto in questi mesi, le buone prassi che ci sono in Italia. È vero che per ogni tipo di iniziativa dobbiamo tarare sul nostro comune, perché altrimenti spesso uno legge sul giornale una comunicazione e dice: ah, facciamo anche noi. Poi casomai si scopre che bisogna tarare sul nostro comune. È chiaro che nel momento in cui c'è si riesce, parlando di una mensa scolastica, a dare direttamente il cibo avanzato agli indigenti, noi siamo un comune piccolo, quindi questo ad esempio risulterebbe probabilmente impossibile o semplicemente come posso dire, insomma, non avrebbe tanto senso nel nostro comune, ma non sto dicendo che non si fa, ero come, soltanto come esempio per dire che bisogna guardare davvero le necessità territoriali. Ci mettiamo dentro un'altra ambizione, se siete d'accordo, che è quella che poi insomma è stato scritto, ma io credo che con questa sensibilità che abbiamo noi qui in Comune Campogalliano e che stanno dimostrando tutti questi progetti a livello nazionale, si possa anche cominciare a cambiare in positivo naturalmente qualche normativa, qualche legge a livello sovraordinato, sempre dai soliti noi piccoli comuni. Perché pur ovviamente ne avevo in mente qualcheduna, lo sapete tutti, il discorso ad esempio di poter dare il cibo avanzato nelle mense ai canili e ai gattili, con tutta l'attenzione che bisogna avere dal punto di vista dell'alimentazione degli animali, si scopre che una USL di una provincia o di un distretto ragiona in un modo e l'altra provincia o distretto ragiona in un altro. Non è più possibile fare queste cose, bisogna che si mettano d'accordo e bisogna andare nella direzione di favorire il più possibile queste buone pratiche che vanno contro lo spreco. Oppure ancora, credo che vi sarà capitato, non so, da cittadini, da persone che vanno a fare la spesa, arrivare a comprare il pane dal fornaio un quarto d'ora prima che chiuda e sentirsi dire da una persona delusissima, arrabbiatissima, che deve buttare via tutto perché non lo può neanche regalare. Non può andare al circolo, alla quercia degli anziani di Campogalliano, dargli, scusate la banalità, ma si sta parlando di questo, i cabaret di gnocco che avanzano. E non lo può fare perché? Perché c'è una legge che ha un senso e un'utilità grandissima per l'Italia, o per una nazione ovviamente, che è quella del non poi incentivare il discorso di non fare lo scontrino, quindi uno esce dicendo me l'ha regalato, poi invece casomai gliel'ha fatto pagare. Quindi è chiaro che c'è una legge per la finanza e per la legalità da rispettare, però bisognerà trovare il modo anche per i piccoli negozi, che forse è quello del super sconto, il 90%, ma non sono io a doverlo dire, di poter, come fanno tanti ipermercati, tante catene industriali grandi che già fanno gli happy hour, così chiamano, e quindi l'ultima mezz'ora, non dico che proprio la regalano, ma insomma si va nell'ottica di sconti molto grandi. Insomma, quindi credo davvero, credo che lo si possa fare quando davvero ci sono delle persone, dei consiglieri, che insomma il comune è l'ente più piccolo, ma poi si può agire anche nei tavoli più grandi, perché anche chi fa le leggi a livello nazionale capisca questa necessità, acquisisca la sensibilità per poter, quando serve, cambiare le leggi meglio. Quindi diamoci degli obiettivi anche molto grandi. So che a livello di scuola sicuramente potremmo fare delle cose molto belle. So che avete una riunione anche fra pochi giorni, mi diceva la dottoressa Borghi, che è la referente dell'Unione Terre d'Argine settore istruzione, che si occupa anche della refezione, quindi credo che potrete fare, come consiglio d'istituto, la scuola di Campogalliano e il nostro consiglio, fare da apripista, visto che noi abbiamo una commissione mensa che funziona bene Campogalliano, fare da apripista anche per tutte le scuole, per tutte l'Unione Terre d'Argine. Quindi auguro a tutti buon lavoro, è un impegno come giunta ci prendiamo, è chiaro che c'è da lavorare, quindi mi fa piacere che ci siano dei consiglieri che si occupano in prima persona, perché poi non ce la facciamo. Volevo solo aggiungere, dire una cosa per commentare le cose che ha detto Moscatti. Un paio d'anni fa o l'anno scorso, questo discorso anche l'anno scorso, esatto, abbiamo fatto come Unione Terre d'Argine per una serie di incontri nei quattro comuni e a Carpi e Campogalliano, quindi anche qua a Campogalliano avevamo fatto proprio un incontro per aiutare, si chiamava Famiglie Sostenibili, con meno si può fare di più, per aiutare le famiglie a spendere meno soldi per cucinare con gli avanzi. È chiaro che in quest'ottica siamo consapevoli, e ci può essere a livello anche nostro comunale, ma questo ovviamente a livello nazionale, che quando si va in quest'ottica, che mi trovo assolutamente d'accordo, del meno spreco, meno consumo, significa anche meno acquisto. Meno acquisto può significare naturalmente, cioè se io imparo a cucinare con gli avanzi, lo sta facendo il Papa in Vaticano, che ha chiamato la signora brasiliana, non so di dove, per cucinare con gli avanzi e con gli sprechi, con le cose che buttiamo via degli ortaggi, è chiaro che può significare, da parte di chi invece come attività si occupa di vendita, può significare anche un minor introito.
Questo naturalmente non ci deve fermare, con tutto rispetto per gli esercenti, insomma per, chi, per i negozi, tutti quanti. È chiaro che i dati che leggeva all'inizio la consigliera Tebasti sono, sono su un altro livello rispetto alla produzione, alla crescita, al PIL, al fatturato. Si deve fare, è una cosa che si deve fare come tutta la, con tutta la comunità. Si tiene conto di queste esigenze, ma è chiaro che per averne di più si combatte contro lo spreco e si deve imparare in certi casi a fare anche con meno. Ne approfitto finché ho la parola, perché volevo darne comunicazione a tutto consiglio, per far sì che per poter far lavorare tutti i consiglieri possono sempre dare una mano, fare ricerche tutti quanti, maggioranza e minoranza. In questo caso non fa differenza. Per poter far sì che Daniela Tebasti, che fa parte del gruppo di maggioranza, possa agire più ufficialmente anche nei confronti delle varie istituzioni e quindi dire che rappresenta l'amministrazione, stiamo preparando gli atti nei prossimi giorni per darle un incarico, e non si parla di delega, ma di incarico ufficiale, soltanto come consigliere di maggioranza per questo progetto, limitatamente a questo progetto dell'antispreco, per darle appunto l'ufficialità di poter muoversi, telefonare e presentarsi anche ufficialmente a nome di tutta l'amministrazione di Campo Galliano. E prima della votazione ringrazio le consigliere e tutti quelli che hanno lavorato a questo ODG. Mettiamo in votazione. Allora, punto 10, ODG, presentato da tutte e quattro le liste del Comune di Campo Galliano contro lo spreco alimentare. Chi è a favore? Naturalmente la maggioranza. Bene, grazie a tutti e buona serata. Cosa ho detto?
La maggioranza.
No, scusate, è stato un lapsus. No, unanimità. Votazione unanime.
Posso solo le varie ed eventuali, prima del due cose, una buona e una richiesta. C'è stato segnalato che la distribuzione a Panzano dei volantini è stata perfetta, quindi non so chi sono quelli nuovi, ma bisogna dirgli che hanno lavorato bene. La seconda cosa che accennavo prima all'assessore Leoni, la vice sindaco, era relativa al pronto bus Carpi, che sembra che non si fermi più dove si fermava prima a Panzano, magari era un optional, però chiedevo se potevate informarvi e rispondere nella serata del 5 che ci hai comunicato, perché era un servizio utile per qualche ragazzo che prendeva e andava, o giovane che prendeva e andava verso Carpi. È il servizio di Carpi, è quel pronto bus, non è nostro. No, lo so, è il servizio di Carpi, però siccome passava da Panzano ed era comodo, facendo fermata nella zona di qua, di qua dall'autostrada, c'è cioè lato Correggio rispetto all'autostrada, capire sì, così sì. Quindi se possiamo chiedere esattamente, possiamo sia parola a Loredana, sì, siamo fuori consiglio, chiudo.